intanto credo che c'è sempre un rischio quando si affronta la questione della crisi economica, del rapporto con la regione, cioè le politiche della regione, perché il rischio è provare a ragionare come se fosse un piccolo Stato e quindi pensare alla Sicilia come luogo dove è possibile anche ipotizzare politiche cosiddette macroeconomiche. La regione tra i suoi compiti istituzionali non ha compiti di macroeconomia, non ha possibilità alcuna se non la gestione per la parte ordinaria della spesa corrente e la parte straordinaria, e dirò perché straordinaria, della spesa per investimenti, secondo le competenze che sono date proprio allo Stato. Dico questo perché noi rischiamo anche qui di farci male da soli. Ora, io sono uno che conosce, ormai ho imparato a conoscere la regione, e conosco i suoi limiti, le sue storture, le sue patologie. Ma attenzione che rischiamo di occuparci, guardando la nostra isola, di guardare il dito che indica la luna e non la luna. Nel senso che possiamo oggi dire che mai come in questi ultimi anni noi abbiamo assistito a un disimpegno strutturale delle politiche pubbliche nei confronti della Sicilia. Se andiamo a vedere i principali attori che sono promotori di investimenti, in grado di incidere sul PIL della nostra regione, sono gli attori pubblici. Quando mi riferisco agli attori pubblici sono le Ferrovie dello Stato, sono l'ANAS, sono le aziende di Finmeccanica, che Fincantieri, cioè l'ENI. E cioè quel sistema pubblico allargato che opera per conto dello Stato e che in Sicilia ha ridotto negli anni la sua capacità di spesa. Ora lo dico perché anche qui, quando provo a raccontare la storia del dito e della luna, noi classe politica locale ci appassioniamo molto al tema, ad esempio, sui fondi europei, il rapporto tra la spesa dei fondi europei e la capacità di realizzare ricchezza, no? E in genere il nostro dibattito è tutto concentrato su come rischiamo di perdere i fondi europei, su quanto abbiamo speso in Sicilia e su quanto la spesa della Sicilia sia compatibile con le previsioni che avevamo stabilito. Ora, anche lì occorrerebbe aprire un capitolo a parte sulla modalità di programmazione di agenda 2007-2013 e ancora prima di agenda 2000-2006. Però al di là di quello che ha fatto la Sicilia anche sul terreno della propria programmazione, non raccontiamo, ad esempio, abbiamo una voce molto flettile nel non dire non ai siciliani, ma anche ai siciliani, che uno dei principali disastri delle politiche della spesa in questa nostra isola è la scarsissima capacità di spesa degli enti di cui parlavo prima. Spesso noi parliamo dei fondi europei dicendo che noi abbiamo speso il 7, l'8, il 10, il 22, poi a fine chiusura faremo attraverso meccanismi più o meno di finanza creativa o di contabilità creativa, dimostreremo di aver speso tutto quello che avevamo programmato. Ma c'è un'altra realtà, è la realtà che una parte dei fondi per investimenti li gestisce lo Stato attraverso sia la quota dei POR nazionali, cioè i bond, sia attraverso i fondi FAS, e questa tipologia di spesa non solo ora, ma negli ultimi anni abbiamo visto un'incidenza media della spesa nazionale nei confronti della spesa prevista per la Sicilia di meno del 20%. Cioè, rispetto al programmato dallo Stato nei confronti della Sicilia, la spesa effettiva è inferiore al 20%. Altro che rischiamo di perdere i fondi regionali europei, cioè noi abbiamo già perso, con la differenza che lì non è che si restituiscono all'Europa, diventa una partita contabile all'interno dello Stato, per cui lo Stato o una parte di esso ha gestito spesa cosiddetta un conto capitale per conto che era destinato alla Sicilia per la propria contabilità nazionale. Io non so se li utilizza in Campania piuttosto che piccolina. So che però, rispetto a quello che era previsto per la nostra regione, fino ad oggi si è speso meno di un quinto. Poi c'è stata la favoletta in questi anni del ponte sullo stretto, che ha fatto, come dire, che è diventata immaginifica, e su quello, diciamo, come gli utili idioti, tutti ci siamo divisi tra favorevoli e contrari, come se fossimo allo stadio e a una partita, diciamo, quel che favamo per una squadra piuttosto che per l'altra, perdendo di vista che mancava la palla, e quindi stavamo tifando come a prescindere, quindi una partita senza palla, però tutti ci siamo schierati in questa idea, diciamo, di uno sviluppo fondato sull'immaginazione. Perché se c'è una cosa che oggi possiamo dire, dopo anni di dibattito, che il ponte rimane un bel plastico di cui si discuterà anche per le future generazioni.
Costoso, però. Costoso.
Sì, sì, comunque un plastico, diciamo, che per quanto costoso sia, è un elemento, diciamo, virtuale per la sua essenza. Allora, faccio questa premessa, consentitemi di dire, necessaria, perché io sono anche un po' stanco di questa sorta di piagnisteo tutto siciliano, dove tutto è... noi abbiamo grandi responsabilità. Però diciamocelo anche pure, ogni volta prendiamo le graduatorie, vediamo, siamo i primi, siamo gli ultimi, stiamo vivendo un tempo nel quale adesso siamo tutti appassionati di questa scelta europea che ci impone per Costituzione, per norma costituzionale, il pareggio di bilancio. E siamo quasi tutti lì a tifare, che adesso speriamo che si faccia il prima possibile una riforma costituzionale in cui si stabilisce come norma costituzionale che il bilancio deve essere fatto in pareggio. Ora, chi sa, insomma, chi ha i principali rudimenti di economia sa che fare questa scelta è tipica di una politica della destra, infatti in Europa in questo momento sta governando la destra. È una politica che ha come obiettivo non le politiche di investimenti e di crescita, ma fare soltanto della moneta e della contabilità le proprie politiche di sviluppo. Che è poi la ragione per cui stiamo creando, ci sono una serie di difficoltà anche in Europa, cioè tutta la concezione europea si è fondata sulla compatibilità monetaria e non sulle sue politiche di crescita. E così anche qui in Sicilia la storiella dell'indebitamento. Il problema dell'indebitamento in Sicilia non è che è molto, lo diceva Mao, noi siamo a un livello di indebitamento sostanzialmente pari al 25% del bilancio, diciamo, cioè se pensiamo allo Stato che è al 100%, siamo, diciamo, una regione straordinariamente virtuosa. Il problema è che non usiamo l'indebitamento per investimenti. Andiamo a vedere anche il bilancio in termini di reali. Noi diciamo che abbiamo un bilancio di 30 miliardi di euro, di cui la 15 miliardi circa sono per spesa corrente. Ricordava Armao, siamo tornati alla spesa del 2001. Altri 15 miliardi nella previsione, di più, 15 miliardi e 2, 15 miliardi e 3. Poi come i numeri, come si sa, fanno parte di quell'arte fantasiosa che ognuno li può usare come vuole. Altri 15 miliardi circa, adesso vado molto a spanne, chiedo scusa all'onorevole De Casa, volevo essere preciso, e sono spese in conto capitale, che in realtà non si spende. Cioè noi spendiamo sì e noi il 20% da spendere in conto capitale. Cioè quando si dice il bilancio ha 30 miliardi, in teoria, cioè nelle favolette, il bilancio della regione spende sì e no meno del 20% previsto di spesa in conto capitale, e diciamoci la verità, una parte di quella spesa in conto capitale la stiracchiamo per essere spesa in conto capitale, ma in realtà è spesa in conto, come dire, spesa ordinaria, o spesa corrente.
Cioè, ci stai arrivando.
Sì, no, nel senso che è una invenzione che non è che ci siamo inventati noi, perché che la formazione professionale in Sicilia sia diventata spesa in conto capitale è una delle fantasie, diciamo, della tecnica del bilancio, ma sostanzialmente sappiamo tutti che è una spesa corrente,
è un investimento culturale.
Oppure la forestazione, o potrei citare altri casi, oppure i cantieri scuola, che è una tipica attività, diciamo, assistenziale, e noi la utilizziamo come strumento di spesa in conto capitale. Ma questi sono aspetti, come dire, della tecnica. Io quello che qui vorrei provare a sottolineare è che il problema della regione non è quanto ci costa, ma come è organizzata. Il problema di questa regione è che, la dico con una battuta, se non proviamo a spezzare questa regione, a renderla fino in fondo una regione leggera, provo a dirla anche qui con uno slogan, noi dovremmo fare una legge, al di là di tutte le leggi che ci vengono chieste da fare, in cui sostanzialmente dobbiamo stabilire che la regione siciliana non ha alcuna competenza su nulla, tranne stabiliamo su che cosa, cioè dobbiamo rovesciare il modello che si è costruito in Sicilia, in cui la regione è competente su tutto e poi se decide di volta in volta decide di decentrare o di affidare la singola competenza al comune piuttosto che alla provincia, piuttosto che ai consorzi non so di che cosa, cioè è un modello di Stato che sostanzialmente ha, non essendo tale, per cui poi gli si chiedono compiti di macroeconomia che non può attivare, è un modello di Stato che ha finito per rendere, come dire, per essere, come dire, essa stessa il problema dello sviluppo. Ecco perché il problema, ripeto, in Sicilia non è quanto spendiamo, ma è come spendiamo. Non sappiamo molte di quelle risorse che spendiamo a che cosa servono. L'onorevole Tassaro giustamente diceva, la regione è nota per essere la regione che paga 20.000 stipendi. Magari Dio pagassimo 20.000 stipendi ufficialmente. Magari Dio. Non sappiamo neanche quanti ne paghiamo. Perché tra diretto, indiretto, tra il forse, tra il... C'è di tutto, voglio dire, viviamo in una regione dove fino a qualche settimana fa c'erano per le strade siciliane migliaia di lavoratori della formazione professionale che non è che protestavano con i loro datori di lavoro formali che erano gli enti che gli danno il lavoro, protestavano contro la regione perché aspettavano lo stipendio, cioè il rapporto del datore di lavoro, cioè, in realtà in molti casi gli imprenditori, le imprese in Sicilia, più che essere imprese, sono veri e propri intermediari tra la regione e il lavoro, quindi di semplici erogatori, ovvero che fanno, si limitano a fare il trasferimento, cioè da quello che ricevono e quello che devono dare. Allora, io credo che noi abbiamo un'occasione che, ripeto, la regione che vogliamo costruire si fonda sulla sua capacità di alleggerimento. E io conosco più che una sola parola per affrontare i nodi economici e della crescita. I nodi, le questioni che conosco si chiamano riforme, ma riforme intendiamoci, perché sulla parola possiamo essere d'accordo tutti. Anche se in Sicilia quando si dice parola riforme scatta un'immediata paura, perché ognuno pensa che debba avere il suo piccolo privilegio. Però penso che questa regione o affronta il problema serio di come sapendo che affrontare le riforme significa pagare dei prezzi, significa cambiare lo status, determinare, come dire, uscire fuori dal già visto. Se la politica avrà il coraggio di alleggerire nell'arco di pochi anni la regione e di alleggerirla sul piano della sua, come dire, concezione di Stato nello Stato, forse saremmo in grado di liberare risorse e di determinare anche meccanismi di crescita per lo sviluppo. Perché una cosa è certa, non c'è nessuna politica pubblica che possa fondarsi soltanto sulla concezione, diciamo, delle entrate senza avere, o delle uscite senza avere capacità di promuovere nuove entrate e nuove uscite attraverso la crescita. Oggi quello che stiamo paradossalmente vivendo è che siamo dentro una fase in cui possiamo pure fare tutti i sacrifici che vogliamo, ma se i sacrifici non corrispondono alla possibilità che io immagino che il mio figlio possa provare a vivere un po' meglio rispetto a come vive oggi, a come ho vissuto io, anche i sacrifici non saranno accettati e noi andiamo incontro a meccanismi di rivolta sociale. A me impressiona il movimento dei forconi, ma non perché non ci sia disagio o non ci sia disagio in agricoltura, il disagio nel settore agricolo ormai è un disagio che dura da più di un decennio, ma io nella terminologia e in questo clima che si sta alimentando anche di antipolitica diffusa, nella terminologia vedo il rischio di un clima del tutti contro tutti, tanto più che la politica oggi è debole, appare debole agli occhi dei cittadini, e questa idea del farsi, come dire, del prendere, ognuno si afferra un turco e lo prende e lo fa diventare suo, è dietro l'angolo. Ecco perché, se ha una concezione di riforme, sì, se abbiamo una concezione di riforme lavoriamo in quella direzione, e attraverso le riforme proviamo a rimettere in moto un ordine economico e contabile.